From the conference center at Temple...
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 180esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone.
This broadcast is furnished.
Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla quarta sessione della 180esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Salutiamo coloro che sono presenti nel centro delle conferenze e nei centri di palo in tutto il mondo o che ci seguono by radio, televisione, internet o sistemi satellitari. Riconosciamo la presenza delle autorità generali e delle presidenze generali delle organizzazioni ausiliari. Il coro del Tabernacolo, sotto la direzione di Mac Wilberg, accompagnato all'organo da Clay Christiansen e Richard Elliott, canterà durante questa sessione. Il coro del Tabernacolo, sotto, ha aperto questa sessione cantando O Eterna Verità, e ci farà ascoltare O Geova, Re di Terra e Ciel. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Gerald Cossé dei 70.
Our dear Father in heaven,
nostro caro Padre nei cieli. C'è gioia nei nostri cuori, specialmente in questo momento della conferenza. E c'è gioia in tutti i luoghi dove i santi si sono riuniti per questa conferenza, ovunque siano nel mondo. Esprimiamo la nostra gratitudine per la conoscenza che abbiamo del piano di redenzione divino, del Salvatore del mondo. Siamo davvero grati che la verità sia stata resa disponibile sulla terra di nuovo attraverso la restaurazione. Esprimiamo gratitudine per i profeti viventi che amiamo e sosteniamo. Ti preghiamo di benedire il nostro profeta e tutti coloro che lavorano con lui a quest'opera. Oggi preghiamo per tutti coloro che ci parleranno, affinché possano essere ripieni del tuo spirito. Preghiamo anche per noi, affinché possiamo ricevere le loro parole e ascoltare con intento reale e mettere in pratica i loro insegnamenti, per poter essere pieni di umiltà. Preghiamo che coloro che hanno bisogno di conforto siano confortati e che coloro che cercano la verità possano trovare risposta alle loro parole, alle loro preghiere. Preghiamo di poter essere testimoni del nome di tuo figlio ovunque andiamo per queste benedizioni. Preghiamo umilmente nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Il nostro primo oratore questa mattina sarà il presidente Harry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza. Sarà seguito dal coro che canterà Caro al cuore del pastore. Dopo il coro ci parlerà il presidente Boyd K. Packer, presidente del Quorum dei Dodici Apostoli, dopo il quale ascolteremo l'anziano J. A. Jensen della presidenza dei 70.
My beloved brothers and sisters.
Miei amati fratelli e sorelle, è un onore rivolgermi a voi questa domenica. Mi sento umile per l'incarico di parlare ai milioni di santi degli ultimi giorni e ai nostri amici in tutto il mondo. In preparazione per questa occasione sacra, ho pregato e ponderato per conoscere i vostri bisogni personali e per sapere quale messaggio il Signore voleva che vi portassi. I vostri bisogni sono grandi e svariati. Ciascuno di voi è un figlio senza eguale di Dio. Dio vi conosce individualmente. Egli manda messaggi di incoraggiamento, correzione e guida su misura per voi e i vostri bisogni. Per scoprire che cosa Dio voleva che io dicessi a questa conferenza, ho letto i messaggi dei suoi servitori nelle scritture e nelle conferenze passate. Ho ricevuto una risposta alla mia preghiera mentre leggevo le parole di Alma, un grande servitore del Signore nel Libro di Mormon. Oh, fossi io un angelo e potessi vedere esaudito il desiderio del mio cuore e poter andare a parlare con la tromba di Dio con una voce da scuotere la terra e gridare il pentimento a ogni popolo. Sì, proclamerei ad ogni anima, come con voce di tuono, il pentimento e il piano di redenzione, affinché si pentano e vengano al nostro Dio, affinché non vi sia più dolore su tutta la faccia della terra. Ma ecco, io sono un uomo e pecco nel mio desiderio, poiché dovrei essere contento delle cose che il Signore mi ha concesso. E poi ho trovato la riflessione di Alma, la guida per cui avevo pregato. Poiché ecco, il Signore accorda a tutte le nazioni, persone della loro nazione e lingua, per insegnare la sua parola. Sì, in saggezza, tutto ciò che egli ritiene giusto che essi abbiano. Perciò vediamo che il Signore consiglia in saggezza secondo ciò che è giusto e vero. Quando ho letto quel messaggio di un servitore di Dio, la mia responsabilità per oggi è diventata chiara. Dio manda messaggi e messaggeri autorizzati ai suoi figli. Io devo promuovere abbastanza fiducia in Dio e nei suoi servitori da farci uscire da qui e obbedire al suo consiglio. Egli lo vuole perché ci ama e vuole la nostra felicità. E sa come la mancanza di fiducia in Lui porti tristezza. Tale mancanza di fiducia ha causato pena ai figli del Padre Celeste sin da quando fu creato il mondo. Sappiamo, tramite le rivelazioni di Dio al profeta Joseph Smith, che molti dei nostri fratelli e sorelle nella vita preterrena rifiutarono il piano per la nostra vita terrena presentato dal Padre Celeste e da suo figlio maggiore, Geova. Noi non conosciamo tutti i motivi per cui Lucifero ebbe un terribile successo nell'incitare tale ribellione. Tuttavia un motivo è chiaro. Coloro che hanno perso la benedizione di entrare nella mortalità mancarono di sufficiente fiducia in Dio per evitare l'infelicità eterna. Il triste esempio di mancanza di fiducia in Dio ha persistito sin dalla creazione. Starò attento nel fornire degli esempi tratti dalla vita di figli di Dio, dal momento che non conosco tutte le ragioni per la loro mancanza di una fede sufficiente a confidare in Lui. Molti di voi hanno studiato i momenti di crisi della loro vita. Giona, per esempio, non solo rigettò il messaggio del Signore di andare a Ninive, ma andò dalla parte opposta. Naaman non riusciva a credere nell'istruzione del profeta del Signore di bagnarsi in un fiume per far sì che il Signore guarisse la sua lebbra, ritenendo che quel semplice atto fosse al di sotto del suo ufficio elevato. Il Salvatore invitò Pietro a lasciare la sicurezza di una barca per camminare con lui sull'acqua. Ci doliamo per lui. E vediamo la nostra necessità di avere maggior fiducia in Dio mentre sentiamo il racconto. Ma alla quarta vigilia della notte, Gesù andò verso loro, camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: «È un fantasma!» E dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: «State di buon animo, sono io, non temete». E Pietro gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire a te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». E Pietro, smontato dalla barca, camminò sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento, ebbe paura e cominciando a sommergersi, gridò: «Signore, salvami!» E Gesù, stesa subito la mano, lo afferrò e gli disse: «O uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Possiamo trarre coraggio dal fatto che Pietro giunse a confidare nel Signore abbastanza da rimanere al suo fedele servizio fino al suo martirio. Il giovane Nefi, nel Libro di Mormon, risveglia in noi il desiderio di sviluppare fiducia nel Signore per obbedire ai Suoi comandamenti, per quanto duri ci sembrino. Nefi affrontò il pericolo e la possibile morte quando pronunciò queste parole fiduciose che possiamo e dobbiamo sentire fermamente nel nostro cuore. «Andrò e farò le cose che il Signore ha comandato, poiché so che il Signore non dà alcun comandamento ai figlioli degli uomini senza preparare loro una via affinché possano compiere quello che Egli comanda loro». La fiducia deriva dal conoscere Dio più di qualsiasi altro popolo sulla terra. Tramite i gloriosi eventi della restaurazione del Vangelo, noi abbiamo sentito la pace che il Signore offrì al suo popolo con le parole: fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Il mio cuore è colmo di gratitudine per ciò che Dio ha rivelato in merito a se stesso affinché possiamo confidare in Lui. Per me ebbe inizio nel 1820 con un giovane nel bosco di un podere nello stato di New York. Il giovane, Joseph Smith Jr., camminò tra gli alberi fino a un luogo isolato. Si inginocchiò a pregare con completa fiducia che Dio avrebbe risposto alla sua supplica per conoscere che cosa doveva fare per essere purificato e salvato tramite l'espiazione di Gesù Cristo. Ogni volta che leggo questo resoconto, la mia fiducia in Dio e nei suoi servitori cresce. Vidi esattamente sopra la mia testa una colonna di luce più brillante del sole, che discese gradualmente fino a che cadde su di me. Era appena apparsa che mi trovai liberato dal nemico che mi teneva legato. Quando la luce stette su di me, io vidi due personaggi, il cui splendore e la cui gloria sfidano ogni descrizione, riti sopra di me nell'aria. Uno di essi mi parlò, chiamandomi per nome, e disse, indicando l'altro: questo è il mio figlio diletto, ascoltalo. Il Padre ci ha rivelato che egli vive, che Gesù Cristo è il suo figlio diletto e che ci ha amato abbastanza da mandarci quel figlio a salvare noi che siamo i suoi figli. E poiché ho una testimonianza che egli chiamò quel ragazzo illetterato quale apostolo e profeta, confido nei suoi apostoli e profeti oggi e in coloro che essi chiamano a servire Dio. Tale fiducia ha benedetto la mia vita e quella della mia famiglia. Anni fa sentii il presidente Ezra Taft Benson parlare a una conferenza come questa, una domenica. Egli ci consigliò di fare tutto il possibile per uscire dai debiti e rimanerne fuori. Menzionò i mutui sulle case. Disse che forse non sarebbe stato possibile, ma che sarebbe stato meglio se avessimo potuto pagare tutto il nostro mutuo. Dopo quella riunione mi rivolsi a mia moglie e chiesi: pensi che vi sia alcun modo in cui potremmo farlo? All'inizio sembrava che non ci fosse. Poi entro sera pensai a una proprietà che avevo acquistato in un altro stato. Per anni avevamo cercato di venderla senza successo. Ma poiché confidavamo in Dio, in poche parole dette nel bel mezzo del messaggio del suo servitore, il lunedì mattino facemmo una telefonata a San Francisco, all'uomo che gestiva la vendita della nostra proprietà. Lo avevo chiamato alcune settimane prima e allora aveva detto: sono anni che nessuno mostra interesse verso la vostra proprietà. Ma il lunedì dopo la conferenza udii una risposta che ancora oggi rafforza la mia fiducia in Dio e nei suoi servitori. Egli disse: mi sorprende la sua chiamata. Oggi è venuto un uomo che ha chiesto di comprare la vostra proprietà. Io chiesi, stupito: quanto ha offerto? Si trattava di qualche dollaro in più dell'ammontare del nostro mutuo. Qualcuno potrebbe dire che fu solo una coincidenza, ma il nostro mutuo fu estinto. E la nostra famiglia ancora ascolta ogni parola nei messaggi di un profeta che può essere inviata per dirci che cosa fare per trovare la sicurezza e la pace che Dio vuole per noi. Tale fiducia in Dio può benedire le comunità come pure le famiglie. Io sono cresciuto in una piccola città nel New Jersey. Il nostro ramo della chiesa conteneva meno di 20 membri che frequentavano regolarmente. Tra gli altri c'era una donna, una convertita alla chiesa, anziana e molto umile. Era un immigrante che parlava con un forte accento norvegese. Era l'unico membro della chiesa nella sua famiglia e l'unico membro della chiesa nella città in cui viveva. Attraverso mio padre, che era il presidente di ramo, il Signore la chiamò come presidentessa della società di soccorso di ramo. Ella non aveva un manuale che le dicesse che cosa fare. Nessun altro membro della chiesa viveva vicino a lei. Sapeva solo che il Signore aveva a cuore i bisognosi e le poche parole del motto della società di soccorso: la carità non verrà mai meno. Questo avvenne durante quella che chiamiamo la Grande Depressione. Migliaia di persone erano senza lavoro e senza casa. Così, sentendo di essere stata incaricata dal Signore, ella chiese ai suoi vicini dei vestiti vecchi. Li lavò, li stirò e li mise in scatole di cartone nel suo porticato. Quando uomini senza soldi necessitavano di vestiti e chiedevano aiuto ai vicini, essi dicevano: andate nella casa in fondo alla strada. Lì vive una signora mormone che vi darà ciò di cui avete bisogno. Il Signore non trasformò la città, ma ne cambiò una parte in meglio. Chiamò una donnina che credeva in lui abbastanza da scoprire che cosa voleva che lei facesse, e poi lo fece. Per via della sua fiducia nel Signore, in quella città, ella fu in grado di aiutare centinaia di figli bisognosi del Padre Celeste. Quella stessa fiducia in Dio può benedire le nazioni. Sono arrivato alla conoscenza che possiamo confidare nel fatto che Dio adempirà la promessa di Alma. Ecco, il Signore accorda a tutte le nazioni persone della loro nazione e lingua per insegnare la sua parola, sì, in saggezza, tutto ciò che egli ritiene giusto che essi abbiano. Dio non governa le nazioni, ma si ricorda di loro. Egli può e mette delle persone in posizioni di influenza e che vogliono ciò che è meglio per il popolo e confidano nel Signore. L'ho visto nei miei viaggi per il mondo. In una città di più di 10 milioni di persone, ho parlato a migliaia di santi degli ultimi giorni riuniti in una conferenza, tenuta in una grande arena sportiva. Prima dell'inizio della riunione, notai un attraente uomo giovane che sedeva in prima fila. Era attorniato da altri che, come lui, indossavano abiti migliori di coloro che li circondavano. Chiesi all'autorità generale della chiesa vicino a me chi fossero quegli uomini. Mi sussurrò che si trattava del sindaco della città e del suo staff. Mentre camminavo per raggiungere la mia auto, fui sorpreso di vedere il sindaco che mi aspettava per salutarmi, attorniato dal suo staff. Si fece avanti, mi porse la mano e disse: «La ringrazio per essere venuto nella nostra città e nel nostro paese. Siamo grati per ciò che fa per edificare la sua gente». Con un tale popolo e con famiglie simili potremmo creare l'armonia e la prosperità che vogliamo per la nostra gente. In quel momento vidi che era uno degli onesti di cuore posto da Dio in una posizione di potere tra i suoi figli. Noi siamo una piccola minoranza tra i cittadini di quella grande città. Il sindaco sapeva poco della nostra dottrina e del nostro popolo, eppure Dio gli aveva mandato il messaggio che i santi degli ultimi giorni, secondo l'alleanza di confidare in Dio nei suoi servi autorizzati, sarebbero diventati una luce per il suo popolo. Io conosco i servitori di Dio che vi parleranno durante questa conferenza. Sono chiamati da Dio per dare messaggi ai suoi figli. Il Signore ha detto di loro: ciò che io, il Signore, ho detto, l'ho detto e non mi scuso. E sebbene i cieli e la terra passino, la mia parola non passerà, ma sarà tutta adempiuta, che sia dalla mia propria voce o dalla voce dei miei servitori, è lo stesso. Voi dimostrate la vostra fiducia in Lui quando ascoltate, con l'intento di imparare, di pentirvi, e poi di andare e fare qualsiasi cosa Egli chieda. Se confidate abbastanza in Dio da ascoltare il suo messaggio in ogni sermone, inno e preghiera di questa conferenza, voi lo troverete. E se poi andrete e farete ciò che Egli vuole che facciate, il vostro potere di confidare in Lui crescerà. E col tempo voi sarete ricolmi di gratitudine nello scoprire che Egli è giunto a confidare in voi. Vi attesto che oggi Dio parla tramite i suoi servitori scelti nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Thomas S. Monson è il profeta di Dio. il nostro Padre Celeste e suo Figlio, Gesù Cristo, vivono e ci amano. Di questo rendo testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Questa conferenza generale è stata convocata in un momento in cui vi è tanta confusione e tanto pericolo che i nostri giovani siano nel dubbio su quale strada percorrere. Essendo stati ammoniti tramite le rivelazioni che sarebbe stato così, ai profeti e agli apostoli è sempre stato mostrato che cosa fare. Il Signore rivelò al profeta Joseph Smith che ognuno parli nel nome di Dio, il Signore, sì, il Salvatore del mondo. Quando furono restaurate le chiavi, esse fornirono la presenza dell'autorità del sacerdozio in ogni casa, in cui vi siano nonni, padri e figli. 15 anni fa, con il mondo in tumulto, la prima presidenza e il quorum dei 12 apostoli emanarono il documento La famiglia, un proclama al mondo. Il quinto proclama nella storia della Chiesa. Si qualifica, secondo la definizione scritturale, come rivelazione, una guida che i membri della Chiesa farebbero bene a leggere e a seguire. In parte afferma: noi, prima presidenza e consiglio dei 12 apostoli della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, proclamiamo solennemente che il matrimonio tra l'uomo e la donna è ordinato da Dio e che la famiglia è il cardine del piano del Creatore per il destino eterno dei suoi figli. Così gli dei scesero per organizzare l'uomo a loro immagine, per formarlo a immagine degli dèi, per formarli maschio e femmina. E gli dèi dissero: li benediremo e faremo sì che siano fecondi e si moltiplichino e riempiano la terra e la soggettino. Questo comandamento non è mai stato revocato. E in questo modo li metteremo alla prova per vedere se essi faranno tutte le cose che il Signore, il loro Dio, comanderà loro. Era inteso che noi fossimo felici, poiché gli uomini sono affinché possano provare gioia. Lei insegnò che gli uomini sono liberi e tali devono essere per agire da sé e non per subire, se non la punizione della legge nel grande e ultimo giorno. Il vecchio adagio «Il Signore vota per me e Lucifero vota contro di me, ma è il mio voto che conta» descrive una certezza dottrinale che il nostro libero arbitrio è più potente del volere dell'avversario. Il libero arbitrio è prezioso. Noi possiamo scioccamente e ciecamente darlo via, ma esso non può esserci preso con la forza. C'è anche una scusa vecchia quanto il mondo: il diavolo me l'ha fatto fare. Non è così. Egli vi può ingannare e fuorviare, ma lui non ha il potere di forzare voi o chiunque altro a trasgredire o a tenervi lì. Il potere di creare la vita porta con sé le più grandi gioie e le tentazioni più pericolose. Il dono della vita terrena e la capacità di creare altre vite è una benedizione divina. Attraverso l'uso corretto di questo potere e nient'altro, possiamo avvicinarci al nostro Padre Celeste e provare una pienezza di gioia. Questo potere non è una parte secondaria del piano di felicità, né è la chiave, proprio la chiave. Se usiamo questo potere come richiedono le leggi eterne, o se rifiutiamo il suo scopo divino, ciò avrà influenza su chi diventeremo. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? C'è qualcosa di molto liberatorio quando una persona decide autonomamente di essere obbediente al nostro Padre e Dio. Egli esprime tale volontà in preghiera. Quando obbediamo, possiamo godere di questi poteri nell'alleanza matrimoniale. Dalle nostre fonti di vita nasceranno i nostri figli, la nostra famiglia. l'amore tra marito e moglie può essere costante e portare soddisfazione a pagamento tutti i giorni della nostra vita. Se a qualcuno sono negate queste benedizioni nella mortalità, la promessa è che le avranno nel mondo a venire. L'amore puro presuppone che solo dopo un impegno alla fedeltà eterna, una cerimonia legale e legittima, e idealmente dopo l'ordinanza di suggellamento nel Tempio, quei poteri della procreazione possano dare piena espressione all'amore. Esso va condiviso solamente e unicamente tra uomo e donna, marito e moglie, con chi è il nostro coniuge per sempre. Su questo il Vangelo è molto chiaro. Siamo liberi di ignorare i comandamenti, ma quando le rivelazioni parlano in termini tanto schietti, come quando dicono di non fare qualche cosa, faremo meglio a prestarvi attenzione. L'avversario è geloso di tutti coloro che hanno il potere di generare la vita. Satana non è in grado di farlo, è impotente. Egli cerca di rendere tutti gli uomini infelici come lui. Egli cerca di degradare il giusto uso del potere di dare la vita, tentando di trascinarvi in rapporti immorali. Il Signore ha usato l'espressione simile a per creare un'immagine che i suoi seguaci potessero comprendere, come il regno dei cieli è simile ad un mercante. Il regno dei cieli è simile ad una rete. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Ai nostri giorni, la terribile influenza della pornografia è come una piaga che dilaga in tutto il mondo, infettando persone qua e là, che cerca inesorabilmente di invadere ogni casa, più spesso tramite il marito e padre. L'effetto di questa piaga può essere, e purtroppo spesso è, spiritualmente fatale. Lucifero cerca di intralciare il grande piano di redenzione, il grande piano di felicità. La pornografia respinge sempre lo Spirito di Cristo. Interrompe la comunicazione tra il Padre Celeste e i suoi figli e manda in frantumi il tenero rapporto tra marito e moglie. Il sacerdozio detiene un potere perfetto. Può proteggervi dalla piaga della pornografia, perché si tratta di una piaga. Se state per soccombere alla sua influenza, se una persona è obbediente, il sacerdozio può mostrare come interrompere un'abitudine e persino cancellare una dipendenza. I detentori del sacerdozio hanno tale autorità e dovrebbero impiegarla per scacciare le influenze maligne. Noi lanciamo un allarme e avvisiamo i membri della Chiesa di svegliarsi e comprendere cosa sta accadendo. Genitori, state allerta, sempre attenti per tema che questa malvagità minacci la vostra cerchia familiare. Noi insegniamo uno standard di condotta morale che ci proteggerà dai molti sostituti e dalle falsificazioni del matrimonio prodotti da Satana. Dovete comprendere che qualsiasi persuasione a entrare in qualsiasi rapporto che non sia in armonia con i principi del Vangelo deve essere sbagliato. Dal libro di Mormon apprendiamo che la malvagità non fu mai felicità. Alcuni suppongono di essere stati predisposti a non poter superare ciò che sentono come tendenze innate verso ciò che è impuro e innaturale. Non è così. Perché il nostro Padre Celeste farebbe una cosa simile a qualcuno? Ricordate che Egli è nostro Padre. Paolo promise che il Dio non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via ad uscirne, onde la possiate sopportare. Voi potete, se lo volete, spezzare le abitudini, vincere una dipendenza e allontanarvi da ciò che non è degno per qualsiasi membro della Chiesa. Come avvertì Alma, dobbiamo vegliare e pregare continuamente. Isaia ammonì: guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene, che mutan le tenebre in luce e la luce in tenebre, che mutan l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Anni fa visitai una scuola ad Albuquerque. L'insegnante mi parlò di un bambino che portò in classe un gattino. Come potete immaginare, ciò interruppe ogni cosa. Ella glielo fece tenere davanti agli altri bambini. Andò bene finché uno di loro non chiese: è un gattino maschio o femmina? Non volendo tenere quel genere di lezione, l'insegnante disse: non ha importanza, è solo un gattino. Ma loro insistettero. Alla fine un bambino disse, alzando la mano: so come facciamo a saperlo. Rassegnata ad affrontarlo, l'insegnante disse: come facciamo a saperlo? Lo studente rispose: possiamo mettere la cosa ai voti. Voi potete ridere per questa storia, ma se non stiamo attenti, oggi vi sono coloro che non solo tollerano, ma fanno appello al voto per cambiare le leggi al fine di legalizzare l'immoralità, come se un voto potesse in qualche modo alterare i disegni delle leggi di Dio e della natura. Una legge contro natura sarebbe impossibile da mettere in atto. Per esempio, pensate che un voto per abolire la legge di gravità servirebbe a qualcosa? Vi sono delle leggi sia morali che fisiche, irrevocabilmente decretate nei cieli, prima della fondazione di questo mondo, che non si possono cambiare. La storia dimostra ripetutamente che le norme morali non possono essere cambiate con una battaglia o con un voto. Legalizzare ciò che è fondamentalmente sbagliato o malvagio non eliminerà il dolore e la conseguenza che certamente seguiranno, come la notte segue il giorno. Quale che sia l'opposizione, noi siamo determinati a rimanere sul giusto corso. Noi ci atterremo ai principi, alle leggi e alle ordinanze del Vangelo. Se essi sono male interpretati, in modo innocente o intenzionale, che lo siano pure, noi non possiamo cambiare. Noi non cambieremo. Perdiamo velocemente la strada quando disobbediamo alle leggi di Dio. Se non proteggiamo e nutriamo la famiglia, la civilizzazione e le nostre libertà dovranno perire. Io, il Signore, sono vincolato quando fate ciò che dico, ma quando non fate ciò che dico, non avete alcuna promessa. Ogni anima rinchiusa nella prigione del peccato, della colpa o della perversione ha la chiave della porta per uscirne. Questa chiave è chiamata pentimento. Se sapete come usarla, l'avversario non può trattenervi. I principi gemelli del pentimento e del perdono hanno più forza del terrificante potere del tentatore. Se siete dediti a un'abitudine o una dipendenza che non è degna, dovete interrompere una condotta che è dannosa. Gli angeli vi assisteranno e i dirigenti del sacerdozio vi guideranno in quei momenti difficili. In nessun altro caso la generosità, la gentilezza e la misericordia di Dio sono più manifeste che nel pentimento. Comprendete il perfetto potere purificatore dell'espiazione compiuta dal Figlio di Dio, il nostro Salvatore, il nostro Redentore? Egli disse: io e Dio ho sofferto queste cose per tutti, affinché non soffrano se si pentiranno. In quel superno atto d'amore, il Salvatore pagò per i nostri peccati in modo che non dovessimo pagare noi. Per coloro che lo desiderano veramente, c'è un modo per tornare indietro. Il pentimento è come un detergente. Anche le macchie più persistenti andranno via. I detentori del sacerdozio hanno in sé l'antidoto per rimuovere le terribili immagini della pornografia e per lavar via la colpa. Il sacerdozio ha il potere di sbloccare l'influenza delle abitudini e finanche di sciogliere le catene della dipendenza, per quanto siano strette. Esso può guarire le cicatrici degli errori passati. Non conosco parole più belle e consolatorie di queste tra tutte le rivelazioni ricevute. Ecco, colui che si è pentito dai suoi peccati è perdonato, e io, il Signore, non li ricordo più. Talvolta, anche dopo la confessione e il pagamento della pena, la parte più difficile del pentimento è perdonare se stessi. Voi dovete arrivare a capire che perdono significa perdono. ogni volta che il mio popolo si pentirà, io perdonerò loro le loro trasgressioni contro di me. Il presidente Joseph Fielding Smith parlò di una donna penitente che lottava per uscire da una vita molto immorale. Ella gli chiese che cosa dovesse fare. A sua volta egli le chiese di leggergli dall'Antico Testamento il racconto di Lot e di sua moglie, che diventò una statua di sale. Poi gli domandò: che lezione trae da questi versetti? Ella rispose: il Signore distruggerà i malvagi. No, disse il presidente Smith alla donna penitente, la lezione per lei è: non si guardi indietro. Stranamente, la prevenzione più semplice e possente è la cura per la pornografia o qualsiasi altro atto impuro, è di ignorarla ed evitarla. Cancellate dalla vostra mente qualsiasi pensiero indegno che cerca di mettere radice. Una volta che avete deciso di rimanere puri, state difendendo il libero arbitrio che vi è stato dato da Dio. E poi, come consigliò il presidente Smith, non guardate indietro. Vi prometto che vi sono pace e felicità davanti a voi e alla vostra famiglia. Lo scopo fondamentale di tutte le attività della Chiesa è che un uomo, una donna e i loro figli siano felici nella loro casa. E invoco le benedizioni del Signore per distruggere questa piaga e per darci ciò che è pronto per noi. Porto testimonianza di quel potere in nome di Gesù Cristo. Amen.
As a young elder,
ero un giovane anziano sul campo di missione da circa un anno, quando, leggendo le scritture e le parole degli apostoli degli ultimi giorni sulla rivelazione e sullo Spirito Santo, ebbi un incredibile risveglio. Non avevo una mia testimonianza, in particolare del padre e del figlio. Ero andato in missione vivendo sulla luce presa in prestito dai miei meravigliosi genitori. Non avendo mai dubitato le loro parole, non avevo pensato di cercare una mia testimonianza spirituale. In una sera del febbraio del 1962, nel Texas, a San Antonio, mi resi conto che dovevo avere una conoscenza personale. Nel nostro appartamento trovai un luogo dove potei con calma pregare ad alta voce supplicando: Padre Celeste, esisti, devo saperlo da me. Quella sera, un po' più tardi, veni a sapere per la prima volta da me stesso che Dio e Gesù sono reali. Non udii una voce percepibile all'udito, né vidi un essere celeste. Seppi nello stesso modo in cui anche voi potete essere giunti a sapere, ossia mediante il dono ineffabile dello Spirito Santo e lo Spirito di rivelazione che sussurrò pace alla mia mente e rassicurò il mio cuore. Quell'esperienza mi dimostrò la validità del consiglio di Alma di risvegliare e stimolare le mie facoltà per un esperimento sulle sue parole. Quelle parole o semi sono cresciuti sino a diventare alberi giganteschi della testimonianza. Il processo prosegue con altri esperimenti sulla parola che portano a ulteriori alberi della testimonianza che ora costituiscono una vera e propria foresta basata sulla rivelazione attraverso e mediante lo Spirito Santo. Quando il Salvatore visitò le Americhe, chiamò 12 discepoli. Uno dei messaggi che diede loro e al popolo era sullo Spirito Santo. Dopo aver insegnato, il Salvatore se ne andò promettendo di ritornare il giorno successivo. Durante la notte la gente si diede da fare per adunare quanti più possibile perché lo potessero ascoltare. I discepoli raccolsero il popolo in 12 gruppi per insegnare loro ciò che il Salvatore aveva insegnato loro. Spicca tra i loro insegnamenti l'importanza dello Spirito Santo. Le persone poi si inginocchiarono e pregarono. Il loro più grande desiderio era di ricevere lo Spirito Santo. Il Salvatore comparve loro e ribadì l'importanza dello Spirito Santo quando si rivolse in preghiera al Padre. Padre, ti ringrazio di aver dato lo Spirito Santo a questi che ho scelto. Padre, io ti prego di dare lo Spirito Santo a tutti coloro che crederanno nelle loro parole. Grazie a questo evento nel Libro di Mormon comprendo meglio il motivo per cui il presidente Wilford Woodruff dichiarò che il dono dello Spirito Santo è il non plus ultra di quanto possa essere elargito all'uomo. Non è riservato agli uomini né agli apostoli o profeti. Appartiene a tutti gli uomini e le donne fedeli, come pure ad ogni bambino che sia abbastanza grande da ricevere il Vangelo di Cristo. Lo Spirito Santo è il terzo componente della divinità e con il Padre e il Figlio conosce tutte le cose. Ha diversi ruoli importanti, il principale di quali è insegnare e rendere testimonianza del Padre e del Figlio. Tra gli altri ruoli, rivela la verità di tutte le cose e induce a fare il bene. Il presidente Monson esemplifica questo ruolo importante di indurre al bene. Egli segue l'esempio del Salvatore, che è andato attorno facendo del bene. Ci ha insegnato l'importanza di non ignorare i suggerimenti dello Spirito Santo, di andare a trovare il prossimo e di provvedere a lui, come pure soccorrere il singolo. A volte, tuttavia, non c'è qualcuno come il presidente Monson, né un insegnante familiare, né una sorella premurosa, che si fanno avanti nei momenti di necessità. In queste situazioni ho trovato sollievo e una guida nel Consolatore, che è un altro ruolo dello Spirito Santo. Nostro nipote Quinton nacque con diversi problemi e visse 1 anno meno 3 settimane, durante il quale entrava ed usciva spesso dall'ospedale. A quel tempo io e mia moglie vivevamo in Argentina. Desideravamo tanto essere con i nostri figli per consolarci a vicenda. Era un nostro nipotino che amavamo e al quale volevamo essere vicini. Potevamo solo pregare, cosa che facemmo con gran fervore. Stavamo facendo un giro della missione quando venimmo a sapere che Quinton era morto. Ci trovavamo nel corridoio di una casa di riunione e ci abbracciammo e ci consolammo reciprocamente, bevendo testimonianza che dallo Spirito Santo ci giunse un senso di rassicurazione, una pace che sorpassa ogni comprensione e che permane sino ad oggi. Siamo anche stati testimoni del dono ineffabile dello Spirito Santo nella vita di nostro figlio e di nostra nuora, come pure dei loro figli, che ancora oggi parlano di quel momento con tanta fede, pace e consolazione. Quello stesso dono della rivelazione ha influito sulla mia testimonianza del Libro di Mormon. Volta dopo volta l'ho letto, studiato, scrutato e me ne sono nutrito abbondantemente. Lo Spirito Santo mi ha rivelato la sua veridicità e divinità. Il presidente Gordon B. Hinckley lo definì una delle 4 pietre angolari essenziali della Chiesa, insieme con la prima visione di Joseph Smith, la restaurazione del sacerdozio e ovviamente la nostra testimonianza di Gesù Cristo, la pietra angolare principale. Egli spiegò: questi grandi doni dati da Dio sono le incrollabili pietre angolari che ancorano la Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli Ultimi Giorni, oltre che la testimonianza e la convinzione personale dei suoi membri. Questi 4 doni divini sono diventati l'ancora della mia fede e testimonianza, ognuno di loro confermati per rivelazione attraverso lo Spirito Santo. Per qualche minuto vorrei soffermarmi su 2 doni fondamentali, la prima visione e il Libro di Mormon. È significativo che ognuno di loro sia iniziato in un ambiente familiare, con figli nati da buoni genitori che li avevano istruiti bene. Gli eventi nella vita di lei e di Joseph Smith si svolsero su binari paralleli. Entrambi avevano delle necessità specifiche. Lei doveva salvare se stesso e la propria famiglia dall'imminente distruzione di Gerusalemme e Joseph Smith voleva conoscere quale chiesa fosse vera. Entrambi pregarono. Entrambi ebbero una visione del padre e del figlio. A entrambi fu dato un libro. Entrambi predicarono. Entrambi ricevettero rivelazioni dallo Spirito Santo, come pure tramite visioni e sogni. Alla fine, persone malvagie li minacciarono. Lei e la sua famiglia scapparono e sopravvissero. Joseph Smith fu martirizzato. C'è da stupirsi che i missionari invitino i sinceri ricercatori della verità a iniziare lo studio del libro di Mormon da Primo Nefi? Questo libro è impregnato dello Spirito del Signore. Nei primi capitoli c'è il messaggio chiaro che la rivelazione e lo Spirito Santo sono dati non soltanto ai profeti, ma anche ai padri, alle madri e ai figli. Il messaggio sulla rivelazione e sullo Spirito Santo prosegue in tutto il libro di Mormon. Questi principi sono riassunti dal profeta Joseph Smith. Togliete il libro di Mormon e le rivelazioni, e dov'è la nostra religione? Non esiste più. Come santi degli ultimi giorni, la nostra testimonianza del libro di Mormon, dataci mediante rivelazione, ci assicura che questa religione e le sue dottrine sono vere. Le cose dello Spirito sono sacre e difficili da esprimere. Come Ammon, dichiariamo: ecco, io vi dico che non posso dire la minima parte di quanto provo. Ciononostante, attesto che lo Spirito Santo è reale e che è il testatore, il consolatore, la guida e l'insegnante supremo. Rendo umilmente testimonianza che questa Chiesa vera e vivente, questa religione, poggia su queste quattro pietre angolari. Attesto che Gesù Cristo è in vero la pietra angolare principale. Il presidente Thomas S. Monson è il profeta del Signore, e questi 15 uomini seduti dietro di me sono profeti, veggenti, apostoli e rivelatori. Essi detengono il santo sacerdozio e le chiavi del regno. Nutro per loro affetto, li stimo e li sostengo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il coro e la congregazione canteranno ora O Re di Israele. Dopo il canto avremo il piacere di ascoltare la sorella Mary Ann Cook, prima consigliera della Presidenza Generale delle Giovani Donne, e l'anziano Dallin H. Oaks del Quorum dei Dodici Apostoli. Il coro quindi canterà Come vi ho amati.
Questa è la 180esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Thank you. Da poco tempo nella nostra famiglia è nata la piccola Ruby. Mentre guardavo il suo viso dolce, mi sono meravigliata per la conoscenza che prima di venire sulla terra ella viveva alla presenza del nostro Padre Celeste. Lei ha accettato il suo grande piano di felicità e ha scelto di seguire Lui e Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Grazie alla sua decisione, le è stato permesso di venire sulla terra per fare l'esperienza della mortalità e per progredire verso la vita eterna. Con il suo spirito unito al suo corpo, Ruby è entrata in un periodo di apprendimento in cui può essere messa alla prova, scegliere di seguire Gesù Cristo e prepararsi per essere degna della vita eterna. Ruby è venuta su questa terra pura, ma quale parte del piano, ella affronterà prove e tentazioni e farà degli errori. Tuttavia, grazie all'espiazione del nostro Salvatore, Ruby potrà essere perdonata, ricevere una pienezza di gioia e diventare di nuovo pura, pronta a vivere per sempre alla presenza del nostro Padre Celeste. Poche ore dopo la sua nascita ho avuto il privilegio di tenere tra le braccia questa preziosa bambina. Ho detto a sua madre: dobbiamo insegnare a Ruby come essere una donna virtuosa, pura e inestimabile, come indica il suo nome. Sua madre ha risposto: inizio oggi. Che cosa inizierà oggi a fare la mamma di Ruby? In che modo noi genitori, nonni e dirigenti possiamo iniziare a far percorrere e mantenere sul sentiero della vita eterna i nostri bambini, i nostri giovani? Dobbiamo essere d'esempio ai credenti. Il profeta Brigham Young disse: non dovremo mai permetterci di fare nulla che non siamo disposti a veder fare ai nostri figli. Dovremo dar loro un esempio che desideriamo possano imitare. Ognuno di noi può iniziare oggi, essendo quel buon esempio. Oggi vorrei invitarvi ad essere d'esempio ai credenti nella fede e nella purezza, due principi necessari per la salvezza. Siate d'esempio ai credenti nella fede. Rafforzate attivamente la vostra fede e testimonianza di Gesù Cristo, preparandovi così a testimoniare con la parola e con l'esempio ai vostri figli. Vi parlerò di una madre meravigliosa, la cui vita fu un esempio di fede. Quando il profeta Joseph Smith era molto giovane, osservò e imparò la fede in Dio da sua madre, Lucy Mack Smith. Lucy cercava le risposte scrutando le scritture e anche Joseph utilizzò lo stesso metodo rivolgendosi alla Bibbia per avere guida come aveva fatto sua madre. Lucy risolse anche molti problemi familiari cercando in privato l'aiuto del Signore tramite la preghiera. Un giorno, avendo dei dissensi in famiglia riguardo alla religione, Lucy disse che si ritirò in un bosco di bei alberi di ciliegio selvatico, non molto lontano, e pregò il Signore. Pregò anche con grande fede quando affrontò problemi di salute. Quando Joseph quasi perse una gamba per l'osteomielite e la sorella di Joseph, Sofronia, per poco morì di febbre e tifoidea. Riguardo alla malattia di Sofronia, Lucy scrisse: «Fissai mia figlia. Mio marito ed io ci stringemmo le mani e cademmo in ginocchio al suo capezzale e riversammo il nostro dolore e le nostre suppliche nelle sue orecchie». Sofronia visse: «Sono certa che i figli di Lucy spesso siano stati testimoni delle sue preghiere di fede e del ricevimento delle risposte a tali preghiere». Lucy pregava con fede per avere guida e anche Joseph si ritirò in un bosco dove pregò con fede, cercando una risposta dal Signore, come aveva fatto sua madre. Come Lucy, noi dobbiamo mostrare ai nostri bambini e giovani come rafforzare la loro fede e testimonianza di Gesù Cristo, rafforzando la nostra tramite lo studio delle scritture e la preghiera personale e con loro. A differenza di Lucy Smith, oggi noi abbiamo la benedizione di avere più di una Bibbia. Abbiamo le scritture moderne e le parole dei profeti degli ultimi giorni che ci guidano sul sentiero che conduce alla vita eterna. Dal Libro di Mormon sappiamo di coloro che erano sul sentiero e che si tenevano costantemente alla verga di ferro che rappresentava la parola di Dio. Nel mondo d'oggi, pieno di tentazioni, tenersi può essere difficile, poiché Satana, con i suoi modi intriganti, cerca di allontanarci dalle vie di Dio. Se abbiamo una mano sulla verga e una nel mondo, mettiamo in pericolo i nostri bambini e giovani che possono perdersi lungo il sentiero. Se il nostro esempio confonde, allora usando le parole di Giacobbe, noi perdiamo la fiducia dei nostri figliuoli a causa del nostro cattivo esempio. Genitori, nonni e dirigenti, il vostro messaggio deve essere chiaro. La chiarezza può avere come risultato di avere entrambe le mani sulla verga e vivere secondo i principi che si trovano nelle scritture e nelle parole dei profeti moderni. Forse non starete allevando un profeta come Lucy, ma certamente state crescendo i dirigenti di domani e le vostre azioni sono tangibilmente connesse alla loro fede. Poi siate d'esempio ai credenti nella purezza. L'unico modo in cui possiamo diventare puri è tramite l'espiazione del nostro Salvatore. Per ciascuno di noi il processo per diventare puri inizia con la fede, il pentimento e la nostra prima alleanza del battesimo. Per aiutare i nostri figli a vivere secondo l'alleanza battesimale, l'anziano Robert D. Hales ha raccomandato: noi insegniamo che nel momento in cui escono dall'acqua, escono dal mondo ed entrano nel regno di Dio. Tramite alleanza accettano di osservare i suoi comandamenti. Le alleanze ci pongono sotto un forte obbligo di tenere fede agli impegni assunti con Dio. Per rispettare le alleanze dobbiamo rinunciare alle attività e agli interessi che ci impediscono di onorare tali alleanze. Per la forza della gioventù è uno strumento meraviglioso per aiutare i giovani a comprendere questo sacro obbligo dello stringere alleanze e le benedizioni della purezza che derivano dall'osservanza dell'alleanza. Esso contiene le parole dei profeti degli ultimi giorni, la verga di ferro che li guiderà in sicurezza lungo il sentiero stretto e angusto, allontanandoli dalle trappole di Satana che possono ritardare il loro progresso. In questo libro troverete anche molte delle benedizioni che derivano dall'obbedienza e da ricevere ciò che è virtuoso e amabile. Genitori, procuratevi una copia personale di questo opuscolo e leggetela spesso. Vivete voi stessi secondo tali principi. Tenete delle conversazioni profonde sul Vangelo con i giovani che li aiutino a sviluppare il desiderio di vivere e scoprire personalmente il significato e lo scopo di quei principi. Le norme che si trovano nelle sezioni divertimenti e mezzi di comunicazione, abbigliamento e aspetto possono essere estremamente difficili perché sono sempre più in disaccordo con gli standard del mondo. Noi dobbiamo formare un modello di ciò che è virtuoso e amabile con le nostre scelte relative ai mezzi di comunicazione. Dobbiamo assicurarci che gli intrattenimenti che invitiamo nelle nostre case non attenuino la sensibilità allo spirito, danneggino i rapporti con familiari, amici o rivelino priorità personali che non sono coerenti con i principi del Vangelo. Per esempio, possiamo aiutare i nostri figli a comprendere che trascorrere lunghi periodi utilizzando internet, i social network, i cellulari, giocare ai videogame o guardare la televisione ci trattiene dallo svolgere attività produttive e dal tenere rapporti preziosi con gli altri. Noi formiamo anche un modello di ciò che è virtuoso e amabile con il nostro abbigliamento e aspetto. Come popolo dell'Alleanza, noi abbiamo la responsabilità di curarci del nostro corpo, proteggerlo e abbigliarlo opportunamente. Dobbiamo aiutare i nostri bambini e giovani a comprendere che rispettiamo i nostri corpi come dei templi e come dei doni da Dio. Noi diamo l'esempio rifiutando di acquistare o indossare abiti immodesti che sono troppo attillati, trasparenti o scollati. Chi si attiene alle alleanze cerca di essere obbediente in ogni momento e in ogni luogo per amore verso Dio e le sue benedizioni promesse. Una sera, mentre passeggiavo con mio marito, siamo passati davanti a un ricevimento di nozze all'aperto. Non conoscevamo quelle persone, ma abbiamo avuto l'immediata impressione di virtù. La loro scelta di musica e abbigliamento era amabile. L'abito della raggiante sposa era indubbiamente modesto, così come lo erano quelli delle sue damigelle. Questa famiglia non aveva scelto di mischiare i modi del mondo con la santità di quel giorno. Ora vorrei rivolgermi ai magnifici giovani della nostra Chiesa. Grazie per il vostro retto esempio che date agli amici, agli insegnanti, ai dirigenti e ai familiari. So che molti di voi sono gli unici membri della Chiesa in famiglia. Forse andate anche in Chiesa da soli. Vi elogio per il vostro impegno e retto esempio. Siate pazienti e continuate a vivere rettamente. Vi sono molti che possono aiutarvi. Il presidente Thomas S. Monson ha detto: anche una famiglia esemplare può usare tutto il supporto che può ottenere da bravi uomini e donne che si preoccupano. Guardatevi attorno nel vostro rione e palo per notare quei dirigenti e amici che sono d'esempio ai credenti e imparate da loro. Quando ero una giovane donna, individuai degli esempi. Oltre ai miei genitori, c'era mia zia Karma. Ricordo chiaramente quando parlò alla serata delle norme di Palo, quando avevo 16 anni. Insegnò l'importanza di essere casti e degni del matrimonio nel Tempio. Fui profondamente toccata dalla sua testimonianza. Avevo osservato la sua vita virtuosa sin da quando ero bambina e sapevo che era coerente con i suoi insegnamenti. Io volevo seguire il suo esempio. Giovani uomini e giovani donne, voi potete iniziare oggi essendo d'esempio ai credenti in fede e purezza. Rafforzate la vostra fede e testimonianza ogni giorno tramite lo studio delle scritture e la preghiera. Osservate le vostre alleanze battesimali che vi manterranno puri e degni della guida dello Spirito Santo. Potete iniziare oggi ad essere quell'esempio che altri possono seguire. Non si sa mai, potreste essere l'esempio di cui un giorno avrà bisogno la mia piccola Ruby. Per ora, Ruby ha avuto un magnifico inizio sul sentiero che conduce alla vita eterna. I suoi genitori stanno ponendo basi di rettitudine nella sua casa, iniziando ogni giorno con la determinazione ad essere d'esempio ai credenti. Nutro buone speranze che Ruby, usando il suo libero arbitrio, sceglierà di seguirli. Sono grata per il piano di felicità e attesto che questo è l'unico modo in cui Ruby e ciascuno di noi può essere di nuovo puro e vivere per sempre alla presenza del nostro Padre Celeste. Possiamo noi tutti iniziare oggi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il nostro Padre Celeste ha dato ai Suoi figli due linee di comunicazione con Lui, quelle che possiamo chiamare la linea personale e la linea del sacerdozio. Tutti dovrebbero comprendere ed essere guidati da entrambe queste linee essenziali di comunicazione. Con la linea personale, noi preghiamo direttamente il Padre Celeste ed Egli ci risponde tramite i canali da Lui stabiliti, senza nessun intermediario terreno. Noi preghiamo al nostro Padre Celeste nel nome di Gesù Cristo ed Egli ci risponde tramite il suo Santo Spirito ed in altri modi. La missione dello Spirito Santo è di testimoniare del Padre e del Figlio, di guidarci alla verità e di mostrarci tutte le cose che dobbiamo fare. Questa linea di comunicazione personale con il nostro Padre Celeste tramite il suo Spirito, il Santo Spirito, è la fonte della nostra testimonianza della verità, della nostra conoscenza e della guida personale da parte di un affettuoso Padre Celeste. È una caratteristica essenziale del suo meraviglioso piano evangelico che consente a ognuno dei suoi figli di ricevere una testimonianza personale della sua veridicità. Il canale di comunicazione personale diretto con il nostro Padre Celeste tramite lo Spirito Santo è basato sulla dignità ed è talmente essenziale che ci è stato comandato di rinnovare le nostre alleanze prendendo il sacramento ogni domenica. In questo modo ci qualifichiamo per l'adempimento della promessa che avremo sempre il suo Spirito con noi a guidarci. Riguardo a questa linea personale di comunicazione con il Signore, il nostro credo e la nostra pratica è simile a quella di quei cristiani che sostengono che i mediatori umani tra Dio e l'uomo non sono necessari perché tutti hanno un accesso diretto a Dio secondo il principio che Martin Lutero definì il sacerdozio di tutti i credenti. Ne parlerò ancora in seguito. La linea personale è di una suprema importanza nelle decisioni personali e nel governo della famiglia. Purtroppo alcuni membri della nostra Chiesa sottovalutano la necessità di questa linea personale diretta, basandosi sull'indubbia importanza della guida profetica, la linea del sacerdozio che opera principalmente per governare le comunicazioni celesti riguardo gli affari della Chiesa. Alcuni cercano di far prendere i loro detentori del sacerdozio delle decisioni personali per loro stessi, decisioni che dovrebbero fare da soli, secondo ispirazione tramite la linea personale. Le decisioni personali e il governo della famiglia sono principalmente una questione di linea personale. Sento di dover aggiungere altri due avvertimenti che dovremmo ricordare in merito a questa preziosa linea di comunicazione diretta con il nostro Padre Celeste. Primo, nella sua pienezza, la linea personale non funziona indipendentemente dalla linea del sacerdozio. Il dono dello Spirito Santo, il mezzo di comunicazione da Dio all'uomo, è conferito tramite l'autorità del sacerdozio, secondo l'autorizzazione di coloro che detengono le chiavi del sacerdozio. Non arriva solamente dal desiderare o dal credere. È il diritto della compagnia costante di questo Spirito deve essere riconfermato ogni domenica, quando prendiamo degnamente il sacramento e rinnoviamo le nostre alleanze battesimali di obbedienza e servizio. Similmente, non possiamo comunicare in modo attendibile tramite la linea diretta, se siamo disobbedienti o non siamo in armonia con la linea del sacerdozio. Il Signore ha dichiarato che i poteri del cielo non possono essere controllati né adoperati se non in base ai principi della rettitudine. Purtroppo è comune che le persone che violino i comandamenti di Dio o sono disobbedienti al consiglio dei loro dirigenti del sacerdozio dichiarare che Dio ha rivelato loro che sono esonerati dall'obbedire ad alcuni comandamenti o da seguire alcuni consigli. Tali persone possono aver ricevuto rivelazione e ispirazione, ma non dalla fonte che essi suppongono. Il diavolo è il padre delle menzogne ed è sempre ansioso di frustrare l'opera di Dio con le sue abili imitazioni. A differenza della linea personale, in cui il nostro Padre Celeste comunica direttamente con noi tramite lo Spirito Santo, la linea di comunicazione del sacerdozio prevede la necessità di intermediari che sono il nostro Salvatore Gesù Cristo e la sua Chiesa e i dirigenti da Lui nominati. Grazie a ciò che ha compiuto con il suo sacrificio espiatorio, Gesù Cristo ha il potere di stabilire le condizioni che dobbiamo rispettare per qualificarci e per ricevere le benedizioni della sua espiazione. Ecco perché abbiamo comandamenti e ordinanze. Ecco perché stringiamo delle alleanze. Ecco il modo in cui qualifichiamo le benedizioni promesse. Esse derivano dalla misericordia e grazia del Santo di Israele, dopo aver fatto tutto ciò che possiamo fare. Durante il suo ministero terreno, Gesù Cristo conferì l'autorità del sacerdozio che porta il suo nome e stabilì la sua Chiesa, che portava anche essa il suo nome. In quest'ultima dispensazione, la sua autorità del sacerdozio è stata restaurata e la sua Chiesa è stata ristabilita tramite messaggeri celesti che hanno svolto il loro ministero presso il profeta Joseph Smith. Il sacerdozio restaurato e questa Chiesa ristabilita sono il fulcro della linea del sacerdozio. La linea del sacerdozio è il canale con cui Dio ha parlato ai suoi profeti e ai suoi figli tramite le scritture in tempi passati. Ed è questa la linea tramite cui attualmente Lui parla attraverso gli insegnamenti e i consigli dei profeti e apostoli viventi e altri dirigenti ispirati. Ecco perché noi riceviamo le ordinanze richieste. Ecco perché noi riceviamo chiamate a servire nella sua Chiesa. La sua Chiesa è la via, è il suo sacerdozio e il potere tramite il quale noi abbiamo il privilegio di partecipare a quelle attività cooperative che sono essenziali a svolgere l'opera del Signore, incluso predicare il Vangelo, edificare templi e cappelle e aiutare i poveri. Riguardo a questa linea del sacerdozio, il nostro credo e la nostra pratica sono simili all'insistenza da parte di alcuni cristiani nel credere che le ordinanze celebrate con autorità sono essenziali e devono essere celebrati da chi autorizzano con pieni poteri da Gesù Cristo. Noi crediamo la stessa cosa, ma ovviamente dissentiamo dagli altri cristiani su come tracciare l'origine di tale autorità. Alcuni membri o ex membri della Chiesa non riconoscono l'importanza della linea del sacerdozio. Essi sottovalutano l'importanza della Chiesa e dei suoi dirigenti e dei suoi programmi. Facendo completamente affidamento sulla linea personale, vanno per la loro strada avendo la pretesa di definire la dottrina e di dirigere organizzazioni contrarie agli insegnamenti dei profeti dirigenti. In questo rispecchiano l'ostilità moderna verso ciò che è chiamato in modo spregiativo religione organizzata. Coloro che rifiutano la necessità di una religione organizzata rifiutano l'opera del Maestro, che stabilì la sua Chiesa e i suoi dirigenti nel meridiano dei tempi e che li ha ristabiliti in tempi moderni. La religione organizzata, stabilita per divina autorità, è essenziale, come insegnò l'Apostolo Paolo, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato d'uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Dovremmo tutti ricordare che la dichiarazione del Salvatore nella rivelazione moderna, che la voce dei servitori del Signore è la voce del Signore. Desidero aggiungere due avvertimenti che dovremmo ricordare riguardo al fare l'affidamento sulla linea vitale del sacerdozio. Primo, la linea del sacerdozio non si sostituisce alla necessità di una linea personale. Tutti abbiamo bisogno di una testimonianza personale della verità. Mentre la nostra fede si sviluppa, noi facciamo necessariamente affidamento sulle parole e sulla fede di altri, come i nostri genitori, insegnanti, dirigenti del sacerdozio. Ma se noi dipendiamo solamente da un particolare dirigente del sacerdozio, insegnante, per la nostra testimonianza della verità, invece di ottenere tale testimonianza tramite la linea personale, saremo per sempre vulnerabili al disinganno ad opera di quella persona. Per ottenere una matura conoscenza o testimonianza della verità, noi non dobbiamo dipendere da un mediatore terreno tra noi e il nostro Padre Celeste. Secondo, come per la linea personale, la linea del sacerdozio non può funzionare pienamente e correttamente al nostro favore se noi non siamo degni obbedienti. Molti passi scritturali insegnano che se noi ci ostiniamo a violare gravemente i comandamenti di Dio, saremo recisi dalla sua presenza. Quando questo accade, il Signore e i suoi servitori sono seriamente limitati nella capacità di fornirci aiuto spirituale e non possiamo ottenerlo da soli. La storia ci offre un chiaro esempio sull'importanza che i servitori del Signore siano in sintonia con lo Spirito. Il giovane profeta Joseph Smith non riusciva a tradurre quando era adirato o turbato. David Whitmer raccontò: un mattino, mentre egli stava preparandosi a riprendere la traduzione, qualcosa andò male in casa e ciò lo fece irritare. Era qualcosa che aveva fatto sua moglie Emma. Io e Oliver salimmo di sopra e Joseph ci raggiunse poco dopo per continuare la traduzione, ma non riuscì a fare nulla. Non riusciva a tradurre nemmeno una sillaba. Scese di nuovo, uscì nel frutteto e rivolse al Signore una supplica. Rimase assente circa un'ora, dopo tornò in casa e chiese perdono a Emma. Poi salì dove eravamo noi, e allora la traduzione poté procedere senza difficoltà. Egli non riusciva a fare nulla se non era umile e fedele. Concludo portando altri esempi nella necessità di entrambe le linee che il nostro Padre Celeste ha stabilito per comunicare con i suoi figli. Sono entrambe essenziali per compiere il suo scopo di fare avere l'immortalità e la vita eterna dei suoi figli. Uno dei primi resoconti scritturali di questa necessità si trova nel consiglio del suocero di Mosè, Getro, di non cercare di fare così tanto. Il popolo faceva affidamento sul dirigente del sacerdozio dal mattino alla sera per consultare Dio e anche per giudicare fra l'uno e l'altro. Spesso facciamo notare come Getro consigliò a Mosè di nominare dei giudici che gestissero i conflitti personali, ma Getro diede anche a Mosè un consiglio che illustra l'importanza della linea personale. Insegna loro gli ordini e le leggi e mostra loro la via per la quale hanno da camminare e quello che devono fare. In altre parole, si doveva insegnare ai figlioli di Israele a non presentare ogni questione al dirigente del sacerdozio. Essi dovevano comprendere i comandamenti e cercare ispirazione per risolvere da soli gran parte dei problemi. Gli eventi recenti avvenuti in Cile illustrano la necessità di entrambe le linee. Il Cile è stato colpito da un terremoto devastante. Molti dei nostri fedeli hanno perso la casa, alcuni hanno perso dei familiari, molti hanno perso la fiducia. In breve tempo, poiché la nostra Chiesa è preparata a intervenire in questi disastri, sono stati inviati cibo, tende e altri materiali di primo soccorso. I santi del Cile hanno sentito la voce del Signore tramite la sua Chiesa, i suoi dirigenti, che hanno sopperito alle loro necessità materiali. Ma per quanto efficace sia stata la linea del sacerdozio, non era abbastanza. Ogni membro ha avuto bisogno di cercare il Signore in preghiera e di ricevere il messaggio diretto di conforto e di guida che arriva tramite lo Spirito Santo a coloro che cercano ascolto. Il nostro lavoro missionario è un altro esempio della necessità di entrambe le linee. Gli uomini e le donne che sono chiamati ad essere missionari sono degni e impegnati grazie agli insegnamenti che hanno ricevuto tramite la linea del sacerdozio e la testimonianza che hanno ricevuto tramite la linea personale. Sono chiamati tramite la linea del sacerdozio. Poi, come rappresentanti del Signore e sotto la direzione della linea del sacerdozio, insegnano ai simpatizzanti. Chi è sinceramente alla ricerca della verità ascolta ed è incoraggiato dai missionari a pregare per conoscere personalmente la veridicità del messaggio tramite la linea personale. Un esempio finale mostra come questi principi si applicano all'argomento dell'autorità del sacerdozio nella famiglia e nella Chiesa. Tutta l'autorità del sacerdozio nella Chiesa funziona sotto la direzione di colui che detiene le debite chiavi del sacerdozio. Questa è la linea del sacerdozio, ma l'autorità che presiede in famiglia, che si tratti di un padre o di una madre sola, funziona nelle questioni familiari senza la necessità di ottenere l'autorizzazione da parte di qualcuno che detenga le chiavi del sacerdozio. Questa è la linea personale. Entrambe le linee devono funzionare nella nostra vita familiare e nella vita personale se vogliamo crescere e raggiungere il destino prescritto nel piano del nostro Padre Celeste per i suoi figli. Dobbiamo osare sia la linea personale sia la linea del sacerdozio in giusto equilibrio per raggiungere la crescita che è lo scopo della vita terrena. Se la pratica personale religiosa si basa interamente sulla linea personale, l'individualismo cancella l'importanza dell'autorità divina. Se la pratica religiosa personale si basa troppo sulla linea del sacerdozio, la crescita personale ne soffre. I figli di Dio hanno bisogno di entrambe le linee per raggiungere il loro destino eterno. Il Vangelo restaurato insegna entrambe, la Chiesa restaurata le fornisce. Rendo testimonianza del profeta di Dio, il presidente Thomas S. Munson, il quale detiene le chiavi che governano la linea del sacerdozio. Rendo testimonianza del Signore Gesù Cristo, al quale appartiene questa Chiesa. Rendo testimonianza anche del Vangelo restaurato, la cui verità può essere conosciuta da ciascuno di noi tramite una linea diretta con il nostro Padre Celeste. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
beautiful.
Esprimiamo la nostra gratitudine al coro del tabernacolo per il bel canto che ci ha offerto questa mattina e a tutti coloro che ci hanno parlato durante questa sessione della conferenza. Avremo ora il privilegio di ascoltare il nostro amato profeta, il presidente Thomas S. Monson. Dopo il suo discorso, questa sessione terminerà con il coro che canterà «Sa prossima il tempo». La preghiera di chiusura sarà offerta dall'anziano Carlos A. Godoy, dei 70. L'ultima sessione della conferenza inizierà alle 2 di questo pomeriggio.
This has been a marvelous session.
È stata una sessione meravigliosa. Quando sono stato chiamato come presidente della Chiesa, mi sono detto, voglio in realtà scegliermi un'altra chiamata. Voglio essere un consigliere del coro. Sì, sono molto orgoglioso del nostro coro. Una volta mia madre mi disse, Tommy, sono molto orgoglioso di tutto quello che hai fatto, ma ho una cosa da dirti. Tommy, avresti dovuto continuare a suonare il pianoforte. E così mi sono seduto al pianoforte, ho suonato qualcosa per lei. E ho cominciato a cantare. E poi le ho dato un bacio sulla fronte e lei mi ha abbracciato. Penso spesso a lei. Penso a mio padre. Penso a tutte le autorità generali che sono andate prima di noi. Penso a tutte le vedove, a tutti coloro che sono passati prima di noi, tutti coloro che hanno sofferto, che hanno riso. Una sera ho visitato una donna sola. Una donna malata. E la figlia mi disse, piano, perché forse già dorme. L'ho chiamata per nome, mentre si è svegliata e mi ha preso la mano. E mi ha detto, sapevo che sarebbe venuto. Come avrei potuto non venire? Che bella musica. La bella musica tocca il mio cuore. Miei amati fratelli e sorelle, abbiamo sentito messaggi ispirati di verità, di speranza e di amore. I nostri pensieri si sono rivolti a colui che espiò i nostri peccati, che ci mostrò il modo in cui vivere e pregare e che dimostrò con le sue azioni le benedizioni del servizio proprio al nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Nel libro di Luca, capitolo 17, leggiamo di lui. Ed avvenne che nel recarsi a Gerusalemme, egli passava sui confini della Samaria e della Galilea, e come entrava in un certo villaggio, gli si fecero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali, fermatisi da lontano, alzarono la voce dicendo, Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. E vedutili, egli disse loro, andate a mostrarvi ai sacerdoti. E avvenne che mentre andavano, furono mondati. E uno di loro, vedendo che era guarito, tornò indietro, glorificando il Dio ad alta voce. E si gettò ai suoi piedi con la faccia a terra ringraziandolo. E questo era un samaritano. Gesù rispondendo disse: i 10 non sono stati tutti mondati. E i 9 altri, dove sono? Non si è trovato alcuno che sia tornato per dar gloria a Dio, fuorché questo straniero. E gli disse: levati e vattene, la tua fede t'ha salvato. Attraverso l'intervento divino, a coloro che erano lebbrosi fu risparmiata una morte lenta e crudele, e furono date nuove prospettive di vita. La riconoscenza espressa da uno di loro meritò la benedizione del Maestro, l'ingratitudine mostrata dai 9, la sua delusione. Fratelli e sorelle, ci ricordiamo di rendere grazie per le benedizioni che riceviamo. Ringraziare sinceramente ci aiuta non solo a riconoscere le nostre benedizioni, ma inoltre apre le porte del cielo e ci aiuta a sentire l'amore di Dio. Il mio amato amico, il presidente Gordon B. Hinckley, disse: quando camminate con gratitudine, non camminate con arroganza, ansietà ed egotismo. Camminate con uno spirito di gratitudine che vi è adeguato e che benedirà la vostra vita. Grazie, Gordon. Nel libro di Matteo, nella Bibbia, c'è un altro resoconto sulla gratitudine, questa volta come espressione d'amore da parte del Salvatore. Mentre viaggiò nel deserto per 3 giorni, più di 4.000 persone lo seguirono e andarono con lui. Egli ebbe compassione di loro, poiché per 3 giorni non avevano mangiato. E i suoi discepoli, tuttavia, si chiedevano: «Donde potremmo avere in un luogo deserto tanti pani da saziare così gran folla?» Come molti di noi, i discepoli vedevano solo quello che mancava. E Gesù chiese loro: «Quanti pani avete?» Ed i discepoli risposero: 7 e pochi pescetti». Allora Gesù ordinò alla folla di accomodarsi per terra. Poi prese i 7 pani e i pesci. E dopo aver reso grazie, li spezzò e diede ai discepoli e i discepoli alle folle. Notate che il Salvatore rese grazie per ciò che avevano e ne seguì un miracolo. E tutti mangiarono e furono saziati, e dei pezzi avanzati si levarono 7 panieri pieni. Tutti abbiamo avuto momenti in cui ci siamo concentrati su ciò che ci mancava, invece che sulle nostre benedizioni. Il filosofo greco Epiteto disse: «Saggio è l'uomo che non si duole per le cose che non ha, ma che gioisce per ciò di cui dispone». La gratitudine è un principio divino. Il Signore dichiarò, tramite una rivelazione data al profeta Joseph Smith: «Ringrazia il Signore tuo Dio in ogni cosa, e in nulla l'uomo offende Dio, ovvero contro nessuno si infiamma la sua ira, se non contro coloro che non riconoscono la sua mano in ogni cosa». Nel libro di Mormon ci viene detto di vivere quotidianamente nella gratitudine per i numerosi atti di misericordia e benedizioni che Egli vi concede. Quali che siano le nostre circostanze, ciascuno di noi ha molto di cui essere grato, se solo si ferma e contempla le sue benedizioni. Questa è un'epoca fantastica per stare sulla terra. Sebbene vi siano tante cose sbagliate nel mondo d'oggi, ve ne sono anche molte che sono buone e giuste. Vi sono matrimoni che funzionano, genitori che amano i figli e si sacrificano per loro, amici che si curano di noi e ci aiutano, insegnanti che insegnano. Le nostre vite sono benedette in modi innumerevoli. possiamo innalzare noi stessi e gli altri quando ci rifiutiamo di rimanere nel regno dei pensieri negativi e coltiviamo nel nostro cuore un atteggiamento di gratitudine. Se l'ingratitudine si può annoverare tra i peccati gravi, allora la gratitudine trova posto tra le più nobili virtù. Qualcuno ha detto che la gratitudine non solo è la più grande delle virtù, ma la madre di tutte le altre. Come possiamo coltivare nel nostro cuore un atteggiamento di gratitudine? Il presidente Joseph F. Smith, sesto presidente della Chiesa, fornì una risposta. Egli disse: l'uomo grato vede molte cose nel mondo di cui essere grato, e con lui il bene supera il male. L'amore soggioga la gelosia e la luce scaccia le tenebre dalla sua vita. Egli continuò dicendo: l'orgoglio distrugge la nostra gratitudine e al suo posto innalza l'egoismo. Quanto siamo più felici alla presenza di un'anima grata e affettuosa, e quanto dovremmo stare attenti a coltivare per mezzo di una vita devota un atteggiamento di gratitudine verso Dio e l'uomo. Il presidente Smith ci sta dicendo che una vita devota è la chiave per possedere la gratitudine. Il possesso di beni materiali ci rende felici e grati, forse momentaneamente. Tuttavia, le cose che offrono felicità e gratitudine profonda e duratura sono le cose che il denaro non può comprare. Le nostre famiglie, il Vangelo, i buoni amici, la salute, le nostre capacità, l'amore che riceviamo da chi ci circonda. Purtroppo queste sono alcune delle cose che ci permettiamo di dare per scontate. L'autore inglese Aldous Huxley scrisse: gran parte degli esseri umani ha la capacità quasi infinita di dare le cose per scontate. Spesso diamo per scontate proprio le persone che meritano di più la nostra gratitudine. Non aspettiamo finché non sarà troppo tardi per esprimere tale gratitudine. Parlando di persone care che aveva perso, una donna dichiarò il suo rammarico in questo modo: ricordo quei giorni felici e spesso desidero di poter dire agli orecchi dei morti la gratitudine che era loro dovuta in vita e che fu raramente espressa. La perdita di persone care quasi inevitabilmente porta a alcuni rimpianti nel nostro cuore. Minimizziamo quei sentimenti per quanto umanamente possibile, esprimendo loro frequentemente il nostro amore e la nostra gratitudine. Non sappiamo mai quando sarà troppo tardi. Un cuore grato, quindi, sia esprimendo gratitudine al nostro Padre Celeste per le sue benedizioni e a coloro che ci circondano per tutto ciò che portano nella nostra vita. Ciò richiede uno sforzo cosciente, almeno finché non avremo veramente acquisito e coltivato un atteggiamento di gratitudine. Spesso proviamo gratitudine e intendiamo esprimerla, ma ci scordiamo di farlo, o semplicemente non lo facciamo. Qualcuno ha detto che sentire gratitudine e non esprimerla è come incartare un regalo e poi non offrirlo. Quando incontriamo difficoltà e problemi nella vita, spesso è difficile per noi concentrarci sulle benedizioni. Tuttavia, se cerchiamo abbastanza a fondo e guardiamo abbastanza bene, saremo in grado di sentire e riconoscere quanto ci è stato dato. Vi racconterò la storia di una famiglia che riuscì a trovare delle benedizioni durante gravi difficoltà. Questo è un resoconto che lessi molti anni fa e che ho conservato per via del messaggio che trasmette. Fu scritto da Gordon Green e apparve su una rivista americana più di 50 anni fa. Gordon racconta di essere cresciuto in una fattoria del Canada, dove lui e i suoi fratelli devono sbrigarsi per tornare a casa da scuola mentre gli altri bambini giocavano a baseball o andavano a nuotare. E il loro padre, tuttavia, ebbe la capacità di aiutarli a comprendere che il loro lavoro aveva valore. Ciò era particolarmente vero dopo il raccolto, quando la famiglia festeggiava il ringraziamento, poiché quel giorno il padre faceva loro fare un inventario di tutto ciò che avevano. La mattina del ringraziamento, egli li portava nello scantinato dove c'erano fusti di mele, contenitori di barbabietole, carote imballate nella sabbia e pile di sacchi di patate, come pure pere, grano, fagiolini, marmellate, fragole e altre conserve che riempivano gli scaffali. Egli faceva contare tutto ai figli attentamente. Poi andavano nel granaio per stabilire di quante tonnellate di fieno e di quanti cereali disponevano. Contavano le mucche, i maiali, i polli, i tacchini e le oche. E il loro padre voleva vedere di quanto disponevano, ma in realtà sapevano che voleva che si rendessero conto, quel giorno di festa, di quanto Dio li avesse abbondantemente benedetti e avesse sorriso sulle loro ore di lavoro. E infine, quando si sedevano a mangiare ciò che la madre aveva preparato, le benedizioni erano qualcosa che sentivano veramente. Gordon, tuttavia, espresse che il ringraziamento che ricordava con più gratitudine fu l'anno cui sembrò che non avessero nulla per cui essere riconoscenti. L'anno era iniziato bene. Avevano del fieno avanzato, tantissime sementi, 4 figliate di maiali e il padre aveva un piccolo gruzzolo da parte per poter comprare un giorno una macchina per la raccolta del fieno, quella che la maggior parte degli agricoltori sognava di possedere. Fu anche l'anno in cui nella loro città arrivò l'elettricità, sebbene non a loro, perché non potevano permetterselo. Una sera, mentre la madre di Gordon stava facendo il bucato, giunse suo padre, fece il suo turno al lavatoio e chiese alla moglie di riposarsi e lavorare pure a maglia. Le disse: «Trascorri più tempo a lavare che a dormire. Pensi che dovremmo arrenderci e usare l'elettricità?» Per quanto euforica per quella prospettiva, versò 1 o 2 lacrime al pensiero che non avrebbero comprato la macchina per raccogliere il fieno. Così quell'anno la linea elettrica fu tirata nella loro strada. Per quanto non fosse nulla di straordinario, acquistarono una lavatrice che funzionava tutto il giorno da sola e delle lampadine che pendevano da ogni soffitto. Non c'erano più lampade a olio da riempire, non più stoppini da tagliare, non più camini fuligginosi da lavare. Le lampade furono immagazzinate in soffitta. L'arrivo dell'elettricità nella loro fattoria fu quasi l'ultima cosa buona che accadde quell'anno. Proprio mentre il raccolto cominciava a uscire dal terreno, iniziarono le piogge. Quando l'acqua finalmente calò, non c'era più neanche una piantina. Piantarono di nuovo, ma altre piogge si abbatterono sul raccolto. Le patate marcirono nel fango, vendettero un paio di mucche, tutti i maiali e altro bestiame che intendevano tenere, a prezzi molto bassi, perché tutti gli altri dovettero fare lo stesso. Tutto il loro raccolto di quell'anno fu un appezzamento di cime di rapa che era resistito alle tempeste. Poi fu di nuovo il giorno del ringraziamento. La madre disse: «Forse quest'anno dovremmo scordarcelo. Non abbiamo neanche più le oche». Tuttavia, la mattina del ringraziamento, il padre di Gordon si presentò con un coniglio e chiese alla moglie di cucinarlo. Ella, riluttante, si mise al lavoro, dicendo che ci sarebbe voluto tanto per cuocere quella carne dura e vecchia. Quando infine fu posto sulla tavola con alcune cime di rapa sopravvissute, i figli rifiutarono di mangiarlo. La madre di Gordon si mise a piangere. Poi suo padre fece una cosa strana. Salì in soffitta, prese una lampada a olio, la rimise sul tavolo e la accese. disse ai figli di spegnere la luce elettrica. Quando si ritrovarono solo con la lampada, riuscirono a stento a credere che prima fosse sempre stato così buio. Si chiesero come avevano mai fatto a vedere qualsiasi cosa senza le luci brillanti dell'elettricità. Il cibo fu benedetto e tutti mangiarono. Quando finirono la cena, tutti sedevano tranquilli. Gordon scrisse: «Nell'umile oscurità della lampada a olio, riuscimmo di nuovo a vedere chiaramente. Fu una cena deliziosa. Il coniglio sembrava avere il gusto del tacchino e le cime di rapa furono le più dolci che potevamo ricordare. La nostra casa, malgrado tutto ciò che mancava, per noi era davvero ricca. Fratelli e sorelle, esprimere gratitudine è gentile e onorevole. Mostrare gratitudine con le azioni è generoso e nobile, ma vivere con la gratitudine sempre nei nostri cuori è un modo per toccare il cielo. In conclusione, questa mattina prego che oltre a tutto ciò per cui siamo grati, riflettiamo sempre sulla nostra gratitudine per il nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Il suo glorioso Vangelo ci dà la risposta alle grandi domande della vita. Da dove veniamo? Perché siamo qui? Dove andrà il nostro spirito quando moriremo? Quel Vangelo porta la luce della divina verità a coloro che vivono nelle tenebre. Egli ci ha insegnato a pregare, egli ci ha insegnato a vivere, ci ha insegnato a morire. La sua vita è un retaggio d'amore. I malati che guarì, gli oppressi che sollevò, i peccatori che salvò. Alla fine, egli si ritrovò da solo. Alcuni apostoli dubitarono. Uno lo tradì. I soldati romani trafissero il suo costato. La folla adirata gli tolse la vita. Ancora risuonano le parole compassionevoli che pronunciò sul Golgota. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Chi era quest'uomo di dolore, familiare con il patire? Chi è questo re di gloria, questo signor dei signori? Egli è il nostro maestro, è il nostro salvatore, è il figlio di Dio, è l'autore della nostra salvezza. Egli ci chiama, venite dietro a me. Ci istruisce, va e fa tu il simigliante. E chiede, osservate i miei comandamenti. Seguiamolo, emuliamo il suo esempio, obbediamo alla sua parola. Nel farlo, gli daremo il dono divino della gratitudine. La mia preghiera sincera e sentita è che possiamo individualmente esprimere quella meravigliosa virtù della gratitudine. Possa essa permeare la nostra anima ora e per sempre, nel sacro nome di Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Amen.
Joy, sympathy, or salvation. Our dear and kind Heavenly Father,
nostro amato e caro Padre Celeste, al termine di questa sessione veniamo a Te con gratitudine nel nostro cuore per le benedizioni che riceviamo dalle Tue mani. Siamo grati per il Vangelo restaurato e per le nostre famiglie. Siamo grati per il profeta vivente, per i 12 apostoli, e chiediamo che Tu voglia benedirli. Padre, Ti chiediamo di benedirci con il Tuo Spirito, di aiutarci a fare ciò che è giusto, e preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 180...
Vi abbiamo trasmesso la 180esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.